Ora cominciamo la lezione. Il primo punto che trattiamo è la questione dell'uccidere. Questo è un punto relativamente delicato. A tutti i coltivatori di vie rette è assolutamente proibito uccidere. Quello che fanno gli uomini comuni a noi non interessa. È impossibile che tutti vengano a coltivare il Falun Gong. Noi parliamo solo di come devono agire i coltivatori. Perché nel corso della storia molte scuole di coltivazione hanno preso così seriamente la questione dell'uccidere e tutte l'hanno proibito? Perché le religioni insegnavano che uccidere può generare karma. Uccidendo possiamo creare molto karma peccaminoso, tanto da impedirci di proseguire nella coltivazione. In effetti, abbiamo detto che la gente è giunta in questa fase con karma accumulato su karma. È già molto pericoloso. Comunque ho anche detto che vedendo che l'uomo è rimasto ancora alla natura di Buddha, abbiamo insegnato la fa un'ultima volta. Naturalmente, quando ho cominciato a fare questa cosa, gli altri dicevano: l'uomo è già ridotto a questo stadio e tu diffondi ancora questa fa? Con ciò intendevano: la moralità dell'uomo è già ora molto corrotta ed il karma è enorme. In passato, nel buddismo originale, uccidere si riferiva principalmente all'uccidere esseri umani. Quella era la cosa più grave. Uno, se aveva ucciso un essere umano, non avrebbe potuto più praticare la coltivazione. Nel corso dello sviluppo del buddismo, l'uccisione di animali di grossa taglia venne a sua volta presa molto seriamente. Alla fine, col passare del tempo, alcuni monaci arrivarono all'estremo. Hanno persino paura di schiacciare una formica o un insetto mentre camminano, così saltellano. Guardano per assicurarsi che non ci sia niente sul terreno e solo allora fanno un passo. Penso che sia molto difficile vivere in questo modo. Sapete, quando pratichiamo la coltivazione dovremmo praticare con dignità e rettitudine. Noi non feriamo intenzionalmente altri esseri, ma noi esseri umani dovremmo avere un ambiente, un modo di vivere da esseri umani. Quando non è intenzionale o quando calpesti degli insetti per strada, io penso che, perché nel mondo degli organismi c'è anche la questione dell'equilibrio ecologico. Forse la sua vita era giunta alla fine ed era previsto che morisse, forse così. Perché, come ho detto, noi non feriamo intenzionalmente degli esseri viventi, ma abbiamo anche il nostro stile di vita, il nostro ambiente in cui vivere in certe condizioni. Non dobbiamo essere dei gentiluomini eccessivamente cauti andando all'altro estremo. Anche quello è un attaccamento, non è un attaccamento? Un forte attaccamento, direi. Se vi attenete a quella logica, nel momento in cui mettete giù il piede, magari non avete ucciso formiche o cimici, ma a livello microscopico, quanti microorganismi e insetti molto più piccoli avete ucciso? Innumerevoli. Quindi quello è uccidere. Voglio dire che non possiamo trattare in quel modo questa questione. Dobbiamo coltivare con dignità e rettitudine, nel nostro pieno diritto. Guardare le cose con un'ampia veduta elevando noi stessi. Non dovremmo arrivare a nessun estremo. Allora, perché la questione dell'uccidere è presa così seriamente? Le religioni hanno una loro spiegazione. Qui ve ne parliamo da come vediamo ora la vera situazione. La gravità dell'uccidere deriva da due aspetti. Il primo è che abbiamo scoperto che quando voi nascete, molti di voi nascono contemporaneamente in molte, molte dimensioni, hanno lo stesso aspetto vostro e portano lo stesso nome. E ciò che fanno nell'arco della loro vita è più o meno lo stesso. Naturalmente ci sono delle differenze in alcuni aspetti secondari, ma in generale è più o meno lo stesso. Entro un certo raggio in tutte le dimensioni dell'universo è nato uno di voi in ogni dimensione. Dico che l'uomo è un essere molto complesso. La loro connessione con voi è simile ai diagrammi scientifici delle molecole, dove una sfera è unita a un'altra da una linea. Una sfera è collegata ad un'altra da legami incrociati in tutte le direzioni. è simile a quelle connessioni, e voi siete il centro. Comunque, nello stesso tempo, sono esseri viventi che esistono indipendentemente, eppure tutti loro sono anche voi. In un certo senso può essere chiamato il vostro sistema integrato. Allora qui nasce un problema. Se c'è uno di voi o c'è un essere che non ha completato l'intero corso della sua vita e improvvisamente muore a metà strada perché è stato ucciso o a causa di qualche disastro umano naturale, può dare origine ad una situazione molto pericolosa. Precisamente l'essere che è morto non potrà andare da nessuna parte. Perché? Perché l'intero essere a cui la sua vita appartiene deve attendere fino a che tutti non avranno completato il corso della loro vita. Solo allora possono andare insieme in cerca della loro destinazione finale. Quindi quello fra loro che è morto non ha alcun posto dove andare e deve continuare ad attendere. E quel tipo di attesa è veramente miserevole. In passato i monaci parlavano del sollevare le anime dalla sofferenza. In realtà il vero significato di sollevare le anime si riferiva a questa gente, anime randagie, spettri affamati che non sanno dove andare. Questo è ciò che intendono le religioni. Ma vediamo che lui è caduto in uno stato di grande sofferenza. Quindi lui odia veramente la persona che gli ha tolto la vita e per tutto quel periodo di tempo della sua vita continuerà ad odiare. La sua mente produrrà karma, produrrà continuamente una massa di karma nell'aria spingendola sulla persona che le ha tolto la vita. Così l'assassino continuerà ad accumulare karma. Inoltre, già l'uccidere genera molto karma. Mette un essere vivente in uno stato di grande sofferenza per lungo tempo. Quindi questo è un aspetto della sua gravità. Abbiamo visto che è veramente così. C'è anche un'altra situazione. Perché la vita di una persona quando è nata e quando ha completato il percorso della sua vita, come ho detto, quando una persona nasce si può vedere l'esistenza della sua vita intera. Allora, l'esistenza della sua vita si è formata naturalmente o è stata predisposta da qualcuno? Escludiamo che sia accidentale. Se la sua vita è proprio predisposta da qualcuno, allora non è solo la sua vita. Tutti devono venire in questa società a compiere ogni genere di attività. Quando completano l'intero corso della loro vita, che tipo di interrelazioni avvengono fra di loro? Tutte queste cose sono bilanciate e predisposte. Se un essere muore, allora l'ordine sociale predisposto da esseri superiori sarà sconvolto, perché tramite il proprio lavoro uno stabilisce relazioni con altri, le cose che produce beneficeranno altri. In ogni modo, esistono connessioni sociali sotto vari aspetti. In pratica, tutte quelle connessioni sociali saranno sconvolte. Quindi, dopo che questa persona ha ucciso qualcuno, anche quell'essere superiore non lo perdonerà. Quindi, pensateci, può questa persona praticare ancora la coltivazione? È proprio così grave. In passato, quei coltivatori delle piccole vie mondane, i loro maestri non erano di alto livello. Quando queste persone uccidevano qualcuno, persino il loro maestro era nei guai. Il motivo è questo. Quindi la questione dell'uccidere, come la vediamo, è davvero molto seria. Coinvolge anche la questione della benevolenza. Specialmente nella coltivazione della scuola buddista si parla della benevolenza. Senza benevolenza non si può offrire salvezza a tutti gli esseri senzienti. Uccidere non mostra allora una mancanza di benevolenza. Dietro ad ogni cosa possiamo trovare una relazione causa-effetto, indipendentemente da ciò che possiate pensare. Forse avevate un debito con qualcuno in passato, quindi ora vengono a farvi del male. Può trattarsi di questo. Naturalmente compiere cattive azioni. Se una persona vuole fare solo del male, allora è semplicemente fuori controllo. Nel farlo genererà karma. Questa è la situazione che abbiamo visto. Quindi abbiamo parlato di questa questione a tutti ed è estremamente seria. In più abbiamo scoperto che la vita di molti esseri è esattamente uguale a quella degli esseri umani. Se ciò che il buddismo insegna sui sei sentieri della reincarnazione è vero, allora qual è la differenza fra le vite degli altri animali e lo spirito dell'uomo? Naturalmente, se c'è tempo, vi darò esempi di queste cose, usando scoperte scientifiche moderne. Così abbiamo parlato di questo serio problema. Se volete praticare la coltivazione, se volete coltivare il Falun Dafa, non dovete uccidere più. Naturalmente, qui siamo nel sud, specialmente in estate. Se non mangiate una cosa quando è fresca, marcirà e puzzerà molto presto. Comunque, stiamo insegnando la fa ai praticanti, non insegniamo alle persone comuni come vivere bene. Come dobbiamo trattare questa situazione? Penso, ognuno dovrebbe decidere su questa questione per se stesso. Parlando dell'uccidere, come ho appena detto, non dobbiamo diventare dei gentiluomini supercauti, avendo paura di schiacciare una formica mentre si cammina. Vista così, dico che ogni cosa che mangiamo è viva. Allora dovremmo tapparci la bocca e smettere di mangiare e di bere. Come praticheremo allora la coltivazione? Quindi non possiamo fare così. Qualcuno potrebbe chiedere, e le zanzare? E le mosche allora? Nel sud ci sono molte zanzare. Che cosa dovremmo fare? Per tutto l'anno pungono le persone, e le mosche sono sudice. Voi siete praticanti, per cui non avete paura delle malattie, ma per i bambini? Le mosche portano germi. Penso che non sia difficile risolverla. Potete cacciarle fuori. Non c'è problema a condurre fuori le mosche. Naturalmente con le zanzare è più difficile. Permangono anche nei posti blu. Quando cercate di cacciarle fuori non si muovono e di notte escono e vi pungono. Io penso che la cosa vada gestita così. Io dico che gli esseri umani devono vivere in un ambiente umano, in uno spazio umano, con comportamenti umani. Se una zanzara punge la gente e voi la schiacciate, pazienza. Poiché siete praticanti, voi non avete problemi, ma sarà grave se i vostri bambini vengono punti. Potrebbero prendersi una malattia contagiosa. C'è questo problema. Per cui se le uccidete, pazienza. Tuttavia noi non feriamo degli esseri viventi senza ragione, ma qui ci rimettiamo a quel genere di cose. Se uccidete solo perché qualcuno vi ha infastidito, non è permesso. Vi posso fare anche un esempio. C'è una storia di 2500 anni fa, quando Sakyamuni insegnava il Dharma nell'antica India. Un giorno Sakyamuni voleva fare il bagno. Questo accadeva nella foresta, quindi le condizioni erano molto disagevoli. Disse ad uno dei suoi discepoli minori di pulirgli la vasca da bagno. Penso che la vasca non fosse come quelle moderne, forse era fatta di pietra e non ben levigata. Così il discepolo se ne andò a pulire la vasca, ma vide che era piena di vermi. Siccome era una vasca di pietra, c'erano insetti che brulicavano ovunque ed era difficile farli uscire. Il discepolo vide che se cercava di far uscire gli insetti avrebbe potuto ucciderli, per cui tornò indietro e disse a Sakyamuni: «Venerabile maestro, ci sono vermi che brulicano nella vasca da bagno». Volendo dire, se comincio a pulirla i vermi verranno uccisi. Sakyamuni non lo guardò, ma disse solo una frase. Gli disse di nuovo, «Vai a pulire la vasca». Sakyamuni diede l'ordine, così lui andò. Ma poi tornò indietro di nuovo. Pensò che forse Sakyamuni non aveva capito quello che aveva detto. Quindi disse, «Venerabile maestro, la vasca è piena di vermi. Se comincio a pulirla, le ucciderò». Vedendo che il discepolo non si era illuminato a questo, Sakyamuni disse, «È la vasca che voglio che tu pulisca». Il discepolo improvvisamente si illuminò. Allora pulì la vasca e Sakyamuni fece il bagno. Questo è per dire che non possiamo smettere di camminare perché sul terreno ci sono insetti, non possiamo smettere di fare il bagno perché ci sono vermi nella vasca. Le verdure e le granaglie sono esseri viventi, allora non dovremmo mangiare più. Così non funziona. Gli esseri umani non possono che vivere così. L'uccidere di cui parliamo, nel passato gli esseri di grossa taglia sono sempre stati considerati molto importanti. Anche gli esseri più piccoli sono stati presi molto seriamente, quindi cerchiamo di non uccidere, di evitare di fare queste cose, ma dobbiamo mantenere il nostro modo di vivere e anche questo non è sbagliato. A proposito, parlando di questo, anche alcuni qigong falsi parlano della questione dell'uccidere. Ma che cosa dicono? Dicono che è permesso uccidere il primo ed il quindicesimo giorno del mese, e alcuni altri dicono che va bene uccidere quelli a due zampe, perché quelli a due zampe non sono esseri. E uccidere persone il primo e il 15 non è che criminale? Se un maestro di qigong è autentico o falso, dalle parole potete stabilire se è malvagio o retto. Parlando della questione dell'uccidere, parliamo anche del mangiare carne. Alcuni chiedono, mangiare carne conta come uccidere? Mangiare carne non è uccidere. Come potrebbe? Non sei tu che l'hai ucciso, tu hai solo un attaccamento alla carne. Parlando di mangiare carne, parliamo prima della questione degli attaccamenti. La carne è molto saporita e ci abitua a mangiarla, per cui alla gente non viene appetito se non c'è carne. Perché? Perché è molto saporita, ci si abitua, quindi la gente vuole mangiarla. Naturalmente a coloro che frequentano il corso non ho detto che tutti voi non dovreste più mangiare carne da qui in poi. Non ho detto questo. Abbiamo il nostro approccio alla cosa, ma per prima cosa parliamo del mangiare carne. Mangiare carne è un attaccamento molto forte. Praticare la coltivazione comporta l'abbandonare questo attaccamento, abbandonarlo. Pensateci, ho appena detto che è un attaccamento. Quando tenevo un corso nel nord-est, c'erano tre persone che camminavano fuori dal parco. Era mattino. Camminavo vicino al cancello del parco e queste tre persone stavano uscendo dal parco parlando fra loro ad alta voce. Uno di loro disse, «Chi mai praticherebbe un qigong che richiede di non mangiare carne?» Anche se dovessi rinunciare a 10 anni di vita, mangerei ancora carne. Sarebbe stato disposto a perdere 10 anni di vita pur di mangiare carne. Pensate a quanto forte è l'attaccamento alla carne. Cioè, darebbe la vita pur di mangiarla. Allora un attaccamento così forte dovrebbe essere abbandonato? Certamente. Quindi lo scopo principale di non permettervi di mangiare carne, di farvi abbandonare questo attaccamento. Un attaccamento che la gente comune non è in grado di abbandonare. Noi insegniamo la fa. Ai suoi tempi Sakyamuni insegnava in accordo con i requisiti della sua scuola. Non insegnò i principi generali della fa. In realtà il vero significato dietro il non lasciarvi mangiare carne è di farvi abbandonare tutti i differenti tipi di attaccamenti. E non è limitato alla sola carne. Dite, a me veramente piace questo cibo o quell'altro. Sono tutti attaccamenti che devono essere eliminati. Ma come trattiamo questa questione nella nostra scuola? Ogni cosa nel nostro sistema, diciamo, la fa raffina il praticante, che si dice anche il gun raffina il praticante. Quando non state praticando, il gun vi raffina. Per cui molti stati si manifestano dal vostro gun. Ad alcuni, mentre praticano, vengono le lacrime. Ad alcuni praticanti appare uno stato, ad altri un altro. Ed alcuni, mentre praticano, non riescono più a mangiare carne. Perché? Perché nel nostro gun c'è una cosa che elimina l'attaccamento alla carne. Quindi voi non dovete forzarvi e dire smetterò di mangiare carne da qui in poi. Naturalmente per coloro che già non mangiavano carne, continuate così, va bene. Ora stiamo parlando dei nostri coltivatori comuni. Io non vi ho detto di smettere di mangiare carne, ma potreste scoprire, continuando a coltivare la Falun Dafa, improvvisamente di non poterla più mangiare. Quando ne sentite l'odore, puzza. E se la mangiate vi verrà da vomitare, vi verrà la nausea, potete esserne certi. Naturalmente le persone sono differenti. C'è gente che normalmente può finire un intero piatto di carne. Il desiderio di una persona del genere è molto forte e al suo livello attuale quella cosa che elimina il suo attaccamento non è forte abbastanza. Quindi, mentre lui trova la carne appetitosa, può ancora mangiarla. Ma quando la mangia gli viene un mal di stomaco. Anche questo gli sta dicendo che non può più mangiarla. Questo significa che non potrà mai più mangiare carne. Per sempre? No. Nel nostro sistema lo scopo principale non è abbandonare le cose materialmente, lo scopo principale è di farvi abbandonare gli attaccamenti umani ordinari, le cose a cui non riuscite a rinunciare. Quindi, quando questo attaccamento è stato abbandonato, potrete trovare che un certo giorno potrete mangiare di nuovo carne. Non puzza. E quando la prendete, l'assaggiate, ok. Allora potete mangiarla senza problemi. Se potete mangiarla, fatelo. Se non la potete mangiare, semplicemente non mangiatela. Quando potete mangiarla di nuovo è perché il vostro attaccamento è stato eliminato e quando la mangiate di nuovo vedrete che non è più così saporita. Quando la cucinano a casa mangiate con loro e se non la cucinano non ci pensate. Così l'attaccamento se n'è andato. L'obiettivo è stato raggiunto e a noi non importa se mangiate ancora carne o meno. Ma praticare fra la gente comune è molto complicato e non sapete mai quando questo attaccamento sorgerà di nuovo. Se nella vostra famiglia cucinano sempre carne e sentirete continuamente il profumino, potrete di nuovo farci l'abitudine, quindi questa situazione può ripetersi molte volte. Improvvisamente, un certo giorno, potete non essere più in grado di mangiarle e dopo un po' che l'attaccamento è stato eliminato sarete di nuovo in grado di mangiarla. Naturalmente nel nostro sistema la durata è di solito piuttosto breve, di solito un paio di mesi circa. Per alcuni passa in una sola settimana o due, perché di norma non sono troppo attaccati alla carne. Passa molto velocemente, per alcuni durerà invece un po' di più. Ma non si superano i 6 mesi al massimo, nei casi soliti non si superano i 6 mesi. La maggior parte dei casi impiega solo 1 o 2 mesi per eliminare questo attaccamento e poi va bene. Questo è ciò che diciamo sulla questione del mangiare carne. Nel buddismo originale non si parlava di astenersi dalla carne. Quando Sakyamuni guidava i suoi discepoli e insegnava il Dharma nei primi tempi, non c'era un precetto di astenersi dalla carne. Ora la carne viene proibita. In realtà io dico che il buddismo attuale è un buddismo riformato, perché quando Sakyamuni fondò il buddismo non c'erano precetti contro l'assunzione della carne. Lui enfatizzò l'eliminazione dell'attaccamento umano ai vari cibi e all'essere schizzinosi, ma non si riferiva specificatamente alla carne. Come ho appena detto, è inaccettabile avere attaccamenti per qualunque cosa. Se vi piace mangiare un cibo particolare, un giorno scoprirete improvvisamente di provare nausea nel vedere quel cibo, o proverete un'acidità di stomaco e non potrete mangiarlo. Questo è per eliminare l'attaccamento, ma può accadere per qualsiasi altro cibo. Quando nei tempi di Sakyamuni si insegnava il Dharma, quando insegnava le sue cose in India, perché non gli insegnò l'estensione della carne? Perché a quei tempi gli abitanti della terra non erano ancora molto numerosi. Molte regioni erano piuttosto sottosviluppate e le aree coltivate in tutto il mondo erano molto limitate, mentre la terra era coperta da foreste e laghi. La quantità di cereali era molto limitata. Inoltre, molti di coloro che erano appena emersi dalla società primitiva conducevano una vita nomade o addirittura vivevano di caccia. Perciò, a quei tempi, in alcune zone, la carne era la parte principale della dieta. Il cibo era molto scarso e non c'era la possibilità di scegliere. Perché Sakyamuni portò i suoi discepoli ad elemosinare il cibo? Lo scopo era quello di far sì che i monaci non avessero i desideri della gente comune. Gli esseri umani non possono lasciar perdere i soldi. Non siete permessi di toccare i soldi. Siete obbligati a lasciare la casa. Vi piace questa cosa o quell'altra? Siete negati di avere queste cose. Avrete soltanto una ciotola per il cibo e siete obbligati a staccarvi dai vari attaccamenti. Naturalmente, gli attaccamenti umani è molto difficile per un essere umano praticare la coltivazione. I loro attaccamenti potevano saltare fuori ad ogni occasione. Così. Con il passare del tempo, alcuni monaci cominciarono a paragonare la loro ciotola del cibo. Guarda com'è intagliata bene la pietra. La mia è molto bella, la mia è d'argento, la mia è di rame, o la mia è di giada. Così cominciarono a paragonare le loro ciotole del cibo. E qualcuno cominciò pure a collezionarle. Ne ho preso una bella, ne tengo qualcuna. Sakyamuni vide tutto ciò e diede una lezione di fa riguardo le ciotole del cibo. Disse loro di non essere attaccati a queste cose. Se volete rimanere attaccati a queste cose, tornate a casa. Le vostre case sono piene di belle cose, andate a collezionarle. Perché dare così valore ad una ciotola per l'elemosina? Così dette una lezione di fa proprio su queste ciotole per l'elemosina. A quei tempi, come ho detto, il metodo di coltivazione con cui Sakyamuni conduceva i suoi discepoli era diretto principalmente all'eliminazione degli attaccamenti. Così facendo, i monaci naturalmente non coltivavano la terra, non commerciavano o lavoravano, per cui il loro sostentamento diventava un problema. Quindi mandava i suoi discepoli a chiedere cibo. A quei tempi le granaglie ed il cibo in genere erano molto scarsi e la gente quindi dava qualunque cibo mangiasse, persino gli avanzi. In molte regioni si mangiava principalmente carne. Mentre mangiavano, se avanzava qualcosa lo davano. Non lo accettate? Era perfino difficile procurarsi un pasto al giorno e il territorio era scarsamente popolato. Stando così le cose, non proibì di mangiare carne, non c'erano precetti che lo proibivano. Ma anche a quei tempi c'erano cibi vietati. Perché proibì certi cibi? I cibi che lui proibì non erano la carne. Ora, la carne è messa all'indice. Sapete, il Dharma di Sakyamuni può essere sommato in tre parole: precetto, concentrazione, saggezza. I precetti servivano per raggiungere la concentrazione e la concentrazione era il nocciolo della sua scuola. Cioè dovevano sedersi in meditazione e coltivare veramente. Guardate, ai giorni nostri i monaci prendono la lettura delle scritture come il loro compito principale. Bene, dare grande importanza alla lettura delle scritture va bene, ma dovete anche coltivare. E loro non lo fanno. Molti monaci leggono raramente le scritture. Tre pasti al giorno e poi Ananna. Nelle stanze per la meditazione vedete uno spesso strato di polvere sulle panche perché nessuno ci si siede. Ci si deve sedere in meditazione e coltivare realmente, ma nessuno lo fa. A quei tempi invece la vera coltivazione veniva praticata tutto il giorno. Sedevano in meditazione dalla mattina alla sera. Era la parte principale, ora non lo fanno più. Ora, siccome era l'aspetto principale del proprio elevarsi di livello, se qualcuno interferiva mentre eravate seduti in meditazione, veniva considerato un disturbo grave. Se un monaco mangiava cose come cipolle, zenzero o aglio, il forte odore avrebbe disturbato gli altri che così non sarebbero riusciti ad entrare in tranquillità e quindi non potevano coltivare, perché allora i monaci si sedevano in meditazione in circoli di 8 o 10 persone, in una foresta o in una grotta. Ma con un odore così forte, potevano gli altri entrare in meditazione? Quindi, in quei giorni era esplicitamente stabilito che cipolle, zenzero e aglio erano proibiti e non dovevano essere mangiati. Ecco da dove derivava la proibizione di cipolle, aglio e zenzero per i monaci. In effetti, quando queste cose vengono cotte non puzzano più e allora quel problema svanisce. Quindi era proibito mangiare cipolle, aglio e zenzero crudi. Quando arrivò in Cina era già stato riformato nel buddismo Mahayana in India. Ed i precetti si erano moltiplicati. I requisiti erano per raggiungere la coltivazione della fa di Bodhisattva o addirittura di Buddha. In quanto tali, le richieste dei precetti si elevarono, comprendendo la proibizione della carne e del suo consumo. Ecco come accadde. Ho appena discusso sul mangiar carne e delle ragioni. Sapete, ci sono stati tanti monaci che raggiunsero un alto livello nella coltivazione e scoprirono che mangiare o meno carne non era assolutamente il punto principale. Alcuni, specialmente nella provincia del Guangdong e del sud-est dell'Asia, usano l'espressione seguente. Se chiedete loro, stai coltivando Buddha? Questa frase sembra fuori moda. Non ti rispondono se coltivano Buddha, ma dicono, la mia famiglia è vegetariana, sottintendendo, sto coltivando Buddha. Prendono l'essere vegetariani come sinonimo di coltivare Buddha, ma è ben lungi dall'esserlo. Non mangiando carne avete semplicemente abbandonato un attaccamento. Come ho detto, esibizionismo, invidia, mentalità di tutti i tipi sono estremamente numerosi. Per voi abbandonare questo attaccamento equivale alla coltivazione di Buddha? Dico che siete lontani, non può rappresentare la coltivazione di Buddha, è il periodo di fine fa, per cui sono diventati confusi, pensano che non mangiando carne possono diventare Buddha, ma non funziona. Se la vostra sin sin non viene elevata, non solo se non mangiate carne, ma anche se digiunate non vi porterà al successo. Ecco com'è. Dovete veramente elevarvi. Dovete metterlo in pratica fra la gente comune, in questo ambiente particolarmente complicato, attraverso le contrarietà. Questo è l'unico modo per elevarvi nella coltivazione e per abbandonare tutte le cose cattive che gli esseri umani hanno. Ho appena parlato di come nel Falun Gong guardiamo alla questione del mangiar carne. Quindi non vi forziamo. Naturalmente prima d'ora alcuni di voi già si astenevano dalla carne. Allora continuate semplicemente a farlo. In effetti, quando raggiungete un alto livello nella coltivazione, dovete farlo. Ma noi, per quanto mi riguarda, forse alcuni chiederanno, che cosa mangia il maestro? Io mangio di tutto, ma non mangio serpenti velenosi o altre cose malsane. Mangio i pasti normali, e se contengono carne la mangio come chiunque altro. Ma non ne sono attaccato, se c'è la mangio, mi basta riempire la pancia. La considerazione principale è che io sono venuto per diffondere la fa, devo fare queste cose, non posso evitare molte attività sociali tipo ricevimenti e cose del genere. Quando Sakyamuni diffondeva il Dharma incontrò a sua volta queste cose. Parlando del mangiar carne, parliamo anche del bere alcolici e del fumare, perché tutti questi sono vizi umani e i vizi sono attaccamenti. Se avete un vizio allora siete attaccati, non potete rinunciarvi. In passato le religioni dicevano che bere alcolici può confondere la propria natura. E se la vostra natura è confusa, non sarà tutto confuso? Come potete praticare la coltivazione? La scuola taoista ha sempre detto che bere alcolici blocca i canali di energia. Lasciamo perdere se è vero o se è falso. Quello che abbiamo visto è che tutte le cose sviluppate nel vostro corpo tramite la coltivazione, specialmente quelle della scuola buddista, vengono disturbate dall'odore dell'alcol. A loro veramente non piace l'odore dell'alcol. Quando bevete alcol, tutti gli esseri nel vostro corpo, incluso il gong, lo abbandoneranno, non rimarranno lì. L'odore è molto forte, per cui vi consiglio di non berlo. Beh, che dire delle attività sociali inevitabili come i ricevimenti? Ora, specialmente qui nel sud, con le riforme e le aperture nessuno vi obbligherà. Vi chiedono cosa volete bere? Voi prendete una bevanda leggera, una gassosa, un'acqua minerale, lui prenderà una birra. Penso che potete scegliere quello che volete. Se rifiutate proprio di bere, non penso che nessuno vi obbligherà a farlo. Bere alcol. La gente che non pratica la coltivazione dice che un poco di alcol può rinvigorire la circolazione sanguigna e che sembra avere degli effetti benefici sulla salute. Questo è un modo di dire della gente comune, ma in quanto praticanti, che circolazione dovreste rinvigorire? Avete bisogno di quello per rinvigorire la vostra circolazione sanguigna? Poi parliamo del fumare. Questo fumo, la gente dice che bere vino può, per la gente comune, bere alcol può rinvigorire il corpo e per gli anziani bere un poco può riscaldare. Almeno esiste questo modo di dire. Come minimo nella medicina cinese hanno i vini medicinali. Vi dico una cosa a proposito. Nella scuola taoista, quelli che coltivano il grande Tao, c'è un tipo di Tao e non tutti i sistemi sono così, ma alcune scuole enfatizzano davvero il bere. Non si fermano fino a quando non sono ubriachi, e dopo che sono ubriachi dormono e non si svegliano per alcuni giorni, o per alcuni mesi, o addirittura per alcuni anni. Perché fanno così? Ve lo dico io, non è che hanno un attaccamento che li fa agire in quel modo, è perché loro non stanno coltivando la persona, ma lo spirito secondario, la loro coscienza secondaria. Usano l'alcol per renderla incosciente e solo allora possono coltivare. È veramente triste. Molta gente sa che nel corso della storia molti importanti immortali erano molto bravi a dormire e li ammirano. Io dico che sono veramente pietosi. Loro stessi non sanno nemmeno chi stia coltivando, solo giunti all'ultimo gradino capiranno. Naturalmente della fa che stiamo insegnando oggi ci sono molte cose di cui gli umani non dovrebbero venire a conoscenza. Sapete, quando è stato trasmesso il Dharma di Sakyamuni molte cose dipendevano solo dall'intuizione, ma oggi ne abbiamo discusso molto chiaramente. Ma stiamo facendo queste cose in accordo con il periodo storico corrente, molto speciale. Se si insegnasse la fa come veniva fatto allora, nessuno ascolterebbe. Per la gente contemporanea è persino più duro illuminarsi, anche se viene espresso esplicitamente, non necessariamente saranno in grado di adeguarsi. Alcuni pongono ancora domande incongrue. Naturalmente, la qualità di illuminazione varia da persona a persona. Torniamo alla discussione sul fumo. La gente dice che bere alcol porta un piccolo beneficio alla gente comune, ma fumare non porta nemmeno il più piccolo beneficio per la gente comune. Alcuni dicono, quando ci fu una campagna contro il fumo, i fumatori cominciarono a dire che il fumo può aiutare a riposare il cervello o a rilassarsi il sistema nervoso, o che fa bene all'attività mentale. Dico che questo è autoilludersi e disinformazione. Il fumo non può far nulla per rinfrescarvi il cervello, per darvi dei benefici. Al contrario, vi danneggia veramente. Allora perché alcune persone si sentono riposate dopo aver fumato? Perché hanno questa sensazione? Come ho detto, è tutto nella loro testa, è autosuggestione. Pensate che sia così, credete che sia così, per cui la vostra mente crea un effetto del genere. Nello stesso tempo non è che fumare una sigaretta vi ha fatto star meglio, è perché mentre fumavate non stavate facendo nulla, eravate lì sedute a riposare, il che vi ha permesso di rilassarvi. Non è il fumo che vi ha fatto riposare, quindi il fumo non vi dà alcun beneficio. Sapete, come praticanti dobbiamo anche purificare il nostro corpo, purificarlo sempre più costantemente e farci strada verso i livelli più alti. E i malati devono purificare il proprio corpo, liberandosi dalle malattie. Vi stiamo costantemente aiutando a purificare il vostro corpo, e il Gong gioca questo ruolo. E voi vi mettete a introdurre roba nera e assacchiate. Sapete, ai nostri giorni, quando dicono che non dovete fumare, dicono che fa male alla salute, e quando istruiscono le persone sugli effetti del fumo, fanno molti esempi. Con le autopsie si è scoperto che la trachea, i bronchi, gli alveoli e persino i polmoni dei forti fumatori sono tutti neri, persino l'esofago è nero, tutti gli alveoli sono neri. Quello che dicono è verissimo, dopo l'autopsia è tutto lì da vedere per chiunque, è tutto nero, per forza è nero. Sapete, nel nord, i nordici sanno che quando i camini vengono usati per molto tempo, poi devono essere puliti, altrimenti si intasano. Il vostro non viene pulito e immette costantemente roba nera. Naturalmente tutto diventerà nero, giusto? Inoltre, come praticanti dovete essere costantemente purificati, eppure vi state continuamente inquinando. Non state lavorando contro quello che stiamo facendo? Per cui dico che se veramente volete praticare il Gong, smettete di fumare. Avete mai visto un coltivatore buddista o taoista o la statua di un tempio seduti lì con una sigaretta in bocca? Alcuni non riescono a smettere. Voi dite, non riesco a smettere. La ragione principale è che non avete forza di volontà. Non volete smettere. Il vostro vizio è troppo forte. Naturalmente, senza motivazione vi sembra molto difficile smettere. Vi dico che se volete coltivare, smettete da qui in poi. Meno male che mentre parlo del fumo oggi ho continuato ad emettere qualcosa per cui, se fumate di nuovo, troverete il gusto del tabacco molto spiacevole. Avrete un gusto cattivo in bocca. Voi... Per cui il vostro vizio diventerà molto più debole. Quindi smettete da ora in poi. Ora ne avete la possibilità. Se non smettete ora, non avrete più un'altra possibilità come questa. Abbiamo appena parlato della questione dell'uccidere e del mangiar carne. Ora parliamo dell'invidia. È una cosa molto seria, dobbiamo parlarne a parte, dobbiamo trattarla a sé. Non possiamo fare a meno di parlarne. Sapete, quando parlavo della Xianxin, ho sempre parlato in generale, non ho discusso di un particolare attaccamento. Ma dobbiamo evidenziare l'invidia. Perché? Perché è manifestata fortemente fra la gente moderna. Quando la gente compie delle cattive azioni, molte sono causate dall'invidia. Molta gente si è provocata delle malattie, non riescono a dormire o mangiare bene, è sempre a causa dell'invidia. Sta interferendo pesantemente con la gente di oggi. Quindi esaminiamo le sue origini, come nasce. Sapete, noi cinesi siamo molto introversi. Gli stranieri, cioè gli occidentali, lo trovano strano. Come mai i cinesi sono così? Che una cosa sia buona o cattiva non lo dicono mai. È chiaramente in un modo, ma loro dicono che è in un altro. In realtà è modestia, ma loro non lo capiscono perché sono molto estroversi. Ciò che è, i cinesi non sono così. Non siete in grado di dire se sono felici o arrabbiati. Naturalmente, essere ben educati e molto modesti è una buona qualità, che porta però con sé anche degli aspetti negativi. Dovremmo vedere le cose dai due punti di vista, in modo dialettico. Questa introversione viene dal confucianesimo cinese, che insegna l'autocontrollo, la sagacia ed il non rivelare la propria forza. L'uomo oggi, nel periodo del fine fa, sia nel confucianesimo che nel taoismo, nel buddismo, nel cattolicesimo, nel cristianesimo, quanti sono in grado di agire in base a quei requisiti? Cioè, non è rimasta alcuna fa nei cuori per mantenere il livello richiesto. La fine fa è arrivata. Allora, giunti in questa epoca, ora che l'uomo è fuori controllo, un carattere introverso come quello cinese può condurre ad intense invidie. Ho appena detto che gli stranieri sono estroversi. Vi faccio un esempio. Prendiamo uno straniero. Quando è felice si vede. Quando è arrabbiato si vede. Dopo un po' si è calmato e ancora potete vederlo. Tutte queste cose vengono espresse e lui pensa che così debba essere. Non enfatizza la modestia o altre cose del genere. Pensa che si debba essere realisti. Ma i cinesi non la pensano così, quindi le differenze sono enormi. I cinesi sono molto introversi, mentre gli occidentali sono molto estroversi, così da potersi esprimere apertamente. Per esempio, se lavorate in un paese occidentale, se fate un buon lavoro, il capo è felice e vi dà un bonus, vi dà più soldi. Lo straniero è molto estroverso, è veramente felice. Conta i soldi davanti a tutti, biglietto dopo biglietto, dicendo: «Ehi, il capo mi ha dato proprio tanti soldi», e poi se li mette in tasca e se ne va. Non lo nasconde nessuno. Ma il cinese no. Se fate un buon lavoro e il capo vi dà un bonus, voi nascondete subito i soldi. Non volete farlo sapere. Perché? Perché gli altri ne saranno gelosi. Persino i vostri migliori amici non vi lasceranno stare. Dai, offrici una cena, portaci fuori. Vi costringeranno a farlo. Quindi questi due concetti diversi condurranno due serie di conseguenze diverse. In un paese straniero, se un bambino prende 100 a scuola, ne sarà estasiato. Correrà a casa sventolando la pagella e urlando: «Ho preso 100, ho preso 100!» saltando e ballando per tutto il tragitto. I vicini potranno affacciarsi alla finestra dicendo: «Ehi Tom, sei stato bravo! Ciao Jack, la prossima volta prendilo ancora!» I vicini condividono la sua gioia, ma se ciò accadesse in Cina sarebbe un guaio. questo studente che ha preso 100 e corre estasiato verso casa. Ho preso 100. I vicini di casa, prima ancora di aprire porte e finestre, cominceranno a maledirlo. Ma che cosa c'è da vantarsi? È solo un 100. Chi non l'ha mai avuto? Quindi differenti mentalità portano a conseguenze diverse. In realtà è la manifestazione di un attaccamento, è solo invidia. Questa invidia rende molto tese le relazioni tra le persone, sono irrispettose le une delle altre e si pugnalano alla schiena. Gli stranieri non capiscono, voi cinesi state sempre a litigare fra voi e a farvi dei problemi. La gente che vive all'estero sa che gli stranieri dicono: come mai voi cinesi siete sempre in antagonismo? Vi pugnalate l'uno o l'altro. Diciamo che uno viene assunto e sta lavorando bene. Presto ci sarà qualcuno che metterà in giro cattiverie sul suo conto. Solo per dire che la nostra gente, quindi l'invidia sta disturbando gravemente la nostra gente contemporanea. Lo stesso vale per i coltivatori. Voi avete appena cominciato a percorrere questo sentiero di coltivazione, quindi avete ancora numerosi difetti a questo proposito, molte gelosie di cui vi dovete sbarazzare. Perché sollevo questa questione così seriamente? Perché c'è una regola scolpita nella pietra, che se non vi sbarazzate dell'invidia non raggiungerete mai il giusto frutto. Non importa quanto bene abbiate coltivato negli altri aspetti, non vi sarà permesso raggiungerlo. Quindi questo punto è molto serio. Persino tra i praticanti può manifestarsi molto fortemente. Le persone comuni si mancano di rispetto l'una con l'altra, provocando molti fattori di divisione e si sentono sbilanciati nei loro cuori. Come mai? Principalmente perché pensano: tu hai due braccia e una testa e io ho due braccia e una testa, perché devi guadagnare più di me? Il lavoro è lo stesso, ma la ricompensa è diversa, perché in superficie sembra che sia un problema di lavorare bene o male, ma in realtà è causato dalla propria qualità innata. Alcuni anni fa, quando andava per la maggiore l'assoluto egualitarismo, si diceva che tutti erano nati uguali e che era la vita dopo la nascita a introdurre le differenze. Dico che quelle parole sono troppo assolute. Allora, come mai ci sono maschi e femmine? E come mai alcuni bambini nascono con malattie? Ora, è ancora più bizzarro che alcuni nascano con capelli, denti e che possano parlare. Ce ne sono di tutti i generi, per cui non sono nati tutti uguali. Dicono che le cose dopo la nascita cambino una persona. Io dico che può essere così perché la sua vita è stata organizzata in quel modo molto tempo prima. Come può essere uguale? Quando procede nella vita, uno segue semplicemente il percorso prestabilito. Allora, se nella sua vita non ha certe cose, le può ottenere con la forza? No. E allora si ingelosisce. Non riesce a mangiare bene, dormire bene, la sua salute è un disastro, è giunto alla vecchiaia, è diventato pessimista, scoraggiato, amaro e non equilibrato, e soffre di malattie di ogni tipo, completamente sconfortato dai suoi fallimenti. E perché non riesce a vedere questo principio? È come il principio di cui parlavo prima. Vedete, una persona che è un buono a nulla, in fabbrica appare un inetto, mentre tu fai bene ogni cosa, e tutti si complimentano con te. O siete nello stesso ufficio e tutto quello che lui fa non funziona, mentre ciò che fai tu è ben fatto. Ma è lui ad essere promosso in un posto dirigenziale e diventa persino il tuo capo, per cui tu ti sbilanci nel cuore e vai in giro a lamentarti. Gli esseri umani non comprendono questo punto. Sebbene sia completamente incompetente, lui ce l'ha nella sua vita, mentre tu che sei competente non ce l'hai, giusto? Quindi non importa come ci provi, non funziona. A meno che tu non commetta delle cattive azioni gravi per portare via ad altri ciò che non sei tenuto ad avere, in quel caso avrai generato molto karma. La gente comune non può vedere il principio a questo livello, per cui quando ormai sono diventati vecchi non hanno ottenuto niente e sono diventati disillusi e sconfortati. Persino in tarda età non riescono ad abbandonare questo attaccamento e conducono una vita faticosa. Sono confusi e non sanno come vivere. Naturalmente la nostra lezione per i praticanti, così è come stanno le cose. Fra la gente comune l'invidia si manifesta piuttosto intensamente, ma si manifesta anche fra i praticanti. Naturalmente la misura e le circostanze sono diverse. Quando qualcuno pratica meglio di voi, non siete equilibrati nel vostro cuore. Persino fra i capi volontari dei nostri centri di assistenza, alcuni individui si sconvolgono se vengono sostituiti. Naturalmente molti la prendono bene, così non va, dice qualcun altro, sono meglio di lui. Come mai vengo tolto dalla posizione di capo e sostituito da lui? Ti ho fatto diventare un capo e ti ho chiesto di servire gli altri? Se vuoi essere un capo, vai a farlo sul lavoro e guadagnerai pure dei soldi. Qui tutti sono volontari. Che cosa c'è da essere attaccati? Fai tutto completamente a beneficio degli altri. Alcuni portano gli striscioni a casa e non li vogliono dare agli altri, come se fossero di loro proprietà. Servono a promuovere il Falun Gong. A chi lo promuoverai a casa tua, giusto? Così si ostacola la promozione. Come puoi dire di seguire gli standard di un praticante? Stai agendo nel modo giusto? Non è quello il punto. Alcuni... Naturalmente, ce ne sono pochi così nella nostra scuola, molto pochi. Ma in altri è un fenomeno diffuso. In altri sistemi disputano fra loro per soldi, non si rispettano fra loro e ci sono anche conflitti fra sistemi differenti. Uno maledice l'altro e l'altro a sua volta lo maledice. Non è tutto causato dall'invidia. Tu sei bravo, lui è cattivo. Tu sei bravo, lui è cattivo. Sono tutti attaccamenti da persona comune. Comportarsi così significa essere una persona comune. Che benefici porta praticare un così? Che benefici porta? Non serve a nulla. Naturalmente è molto difficile sbarazzarsi di questa cosa. Anche nella coltivazione del Tao nell'antica Cina c'erano molte persone con questo tipo di attaccamento, molte. Per esempio i libri di storie raccontano di come Zhang Ziya venne incaricato dal maestro celeste originale di dare titoli alle divinità. E a Shen Gongbao questa cosa proprio non andava giù, divenne molto invidioso e disse: se mi venisse tagliata via la testa potrei rimetterla sulle mie spalle, ed invece vanno a prendere questo vecchio decrepito, lo chiedete a lui e non a me? E allora cercava sempre di ostacolarlo. Anche se questa è solo una storia, illustra il punto. Attraverso il corso della storia è sempre esistita l'invidia fra i discepoli di uno stesso maestro. Questo punto è molto grave. Se non riuscite a liberarvi dall'invidia, non potrete avere successo nella coltivazione. Nel passato era normale parlare di potere nei templi. Quando Sakyamuni era in vita, parlavano di potere. Sakyamuni stesso li usava. Dei suoi 10 discepoli superiori, Mu Zhenlian era considerato il numero uno nei poteri, e fra le 10 discepole superiori, Lian Huasi era la numero uno in fatto di poteri. Ci sono molte storie su di loro, ma se voi discutete di poteri nei templi di oggi, diranno che avete una follia di coltivazione. Perché? Perché nei monasteri quegli abati e priori, naturalmente ci sono stati molti grandi maestri monaci attraverso la storia cinese, ma sta peggiorando sempre più. Ogni generazione è peggiore della precedente e come è stata trasmessa ai giorni nostri addirittura peggio. Per cui quegli abati, priori e superiori nei monasteri non sono necessariamente gente con grandi qualità innate, sono semplicemente anziani, per cui è arrivato il loro turno di prendere il posto. Sono titoli concessi da gente comune, non da Buddha. Naturalmente, quando uno diventa abate, viene servito dagli altri ed è ben piazzato. Ma più viene servito, meno si sforza, non soffre, e più difficile diventa per lui riuscire nella coltivazione. Ma un monaco minore che lavora in cucina e prepara le pietanze non è necessariamente una persona di scarsa qualità innata. Non potete basarvi sul grado. Più lui soffre, più facile è per lui illuminarsi. Per cui, un certo giorno lui si illumina e monaci di tutto il monastero vengono a cercarlo per fargli delle domande. Ma l'abate non lo sopporta. Come posso rimanere abate così? Non va bene. Diventa tremendamente invidioso. Com'è possibile che lui si sia illuminato e io no? No, così non va. Lui ha una follia da coltivazione, gettatelo fuori dal monastero, sbattetelo fuori. Gradualmente si è giunti ad una situazione oggi per cui se qualcuno parla di potere in un monastero viene bollato con follia da coltivazione. Questo è tutto ciò che dirò sull'invidia. È una questione molto grave, molta gente nella società odierna, cioè quando l'umanità è giunta a questo stadio, molte cose sono state causate dall'invidia. Non è rimasto molto tempo. Ora discutiamo della differenza tra il trattamento delle malattie negli ospedali e con il Qigong. Tutti sanno che trattare le malattie con il Qigong è la forma più bassa della pratica di coltivazione. Un maestro di Qigong in realtà è un praticante. Un praticante in effetti è in grado di curare la malattia. Un coltivatore di alto livello può raggiungere il livello di dissolvere il karma. Un coltivatore di basso livello non può dissolvere il karma, ma può ricacciare indietro la malattia. Così non ce l'ha ora, ma ce l'avrà fra un anno o più in là. O quando viene cacciata molto lontano, si trasformerà in altri generi di difficoltà. Non avrete la malattia, ma magari capiterà qualche disastro nella vostra famiglia, o si trasferirà sui vostri parenti o amici stretti. Ci saranno problemi di questo tipo. Quindi, solitamente i maestri di Qigong, che stanno ancora coltivando, non riusciranno a dissolvere il karma. Possono solo ritardarne gli effetti o trasformarlo, poiché molti maestri di Qigong coltivano tutta la loro coscienza secondaria, loro non sanno cosa stanno facendo, come lo fanno, come guarisce la malattia. Sanno solo che la malattia se n'è andata e i pazienti a loro volta sanno di sentirsi meglio. Sembra loro di non aver più quella malattia, ma non possono risolvere il problema. Solo chi ha coltivato un certo livello molto alto può veramente risolvere il problema alla radice. Ma siano essi di alto o di basso livello, nel corso degli anni questi coltivatori hanno curato molte malattie e dato la salute a moltissima gente. Questo ormai è risaputo. Altrimenti perché così tanta gente praticherebbe il Qigong? È un'attività popolare che non può essere ignorata. Direi che ora sono più di 100 milioni quelli che praticano il Qigong. È un'attività talmente popolare in tutto il paese che non si può pretendere che non esista. Non si può negare, perché la gente ci crede tanto, perché può veramente dare il risultato di migliorare la salute. In questa dimensione fisica della gente comune, allora non importa dove è andata a finire la malattia. Ora si sentono meglio e più in forma, per cui può giocare questo ruolo e ottenere una tale condizione. Cioè, non può essere ignorato, nessuno può negare l'effetto che il Qigong ha avuto sulla salute della gente, eppure ci sono alcuni medici piuttosto ostinati che non credono nel Qigong. Appena lo citate, dicono qualcosa di ostile, di molto irragionevole e non scientifico. Dicono, se il tuo Qigong può guarire, a che serviamo noi dottori? Ecco quello che dicono. È piuttosto irragionevole ed anche abbastanza ostile. Quindi alcuni maestri di Qigong vengono zittiti e allora hanno delle difficoltà a spiegarlo. In realtà nel Qigong, quando un coltivatore tratta le malattie con dei metodi di coltivazione, sta usando cose di livello della fa più elevato di quello della gente comune per curare i disturbi. Cioè interviene nelle faccende della gente comune. Quando un coltivatore si comporta così, mosso dalla sua benevolenza e limitatamente a qualche individuo, per poca gente meritevole, e non provoca quindi degli effetti sociali su vasta scala, non è un problema. Ma se lo fa professionalmente non porterà assolutamente nessun beneficio. Un vero coltivatore lo può fare solo per i suoi discepoli. Anche quello non è un problema. Tuttavia se il Qigong, queste cose legate alla coltivazione, fossero portate nella società per creare ospedali e centri di riabilitazione, o organizzassero i maestri di Qigong per trattare malattie, vedreste che l'efficacia svanirebbe. I trattamenti prima funzionavano, ma ora vengono fatti in stile ospedaliero ed anche loro necessitano di trattamenti ripetuti. Però il risultato non è necessariamente buono come negli ospedali. Perché accade così? Perché non è concesso di modificare casualmente il corso delle cose della società ordinaria. La fa straordinaria non può essere incondizionatamente portata ad interferire nella fa della gente comune. Volete mettere casualmente in confusione i principi della gente comune? Quel livello è solo qualcosa all'interno di questo livello della fa. Come può essere permesso che voi casualmente lo modifichiate? Questo è il principio. Quindi non può essere usato per fondare ospedali, non può essere fatto così su larga scala. Il picco del Qigong manifestatosi negli ultimi anni fu favorito da un periodo storico speciale, da circostanze speciali. Quel tempo è passato. Cioè, la ragione fondamentale è che il Qigong non può sostituire gli ospedali, veramente non può. Ma può trattare le malattie? Certo che sì, perché se vogliono portare le persone allo stato dove possono praticare la coltivazione, qualsivoglia malessere o malattia complicata può essere pulita via dal suo corpo. Ecco come stanno le cose. Quindi se una cosa di un livello così elevato viene utilizzata per trattare le malattie della gente comune, naturalmente avrà effetti miracolosi, ma non si può interferire con la società umana ordinaria su vasta scala. Naturalmente ci sono maestri di Qigong che dicono che gli ospedali non possono trattare le malattie, che la medicina è veleno e la chirurgia è omicidio. Io dico che queste parole sono troppo assolute. Chissà come fanno certe cose a diventare maestri di Qigong. Fanno delle affermazioni in base alle loro comprensioni superficiali. È naturale che gli ospedali possano curare le malattie. Se non potessero curare le malattie, chi ci andrebbe? Non vengono rimosse delle cose grazie alla chirurgia? Non ammettete che possano trattare le malattie? Prendere medicina può realmente essere efficace? Voglio dire che gli ospedali possono veramente trattare le malattie. Ma c'è un punto. Perché ai giorni nostri molte malattie non si possono diagnosticare, molte malattie possono essere diagnosticate ma non possono essere curate? E perché, sebbene i metodi della medicina siano sul piano della gente comune e seguono il processo della scienza umana, non possono svilupparsi in un modo speciale. Ma quella malattia è al di là della sfera della gente comune. Perché? Come ho detto, le malattie sono karma. Un karma può essere grande come una montagna e quindi molto difficile da trattare. Una certa parte viene rifornita come attraverso un tubo. La curate e poco dopo arriva di nuovo. Quelle sono difficili da curare, non si possono curare. Quindi i metodi medicali possono essere solo quelli. Sono in grado di curare certe malattie e non altre. Per cui gli ospedali credono che le malattie devono essere curate presto, quando è piccola è difficile da curare. Quando ormai è grave è difficile da curare. C'è qualche verità in questo. Parlando del trattare le malattie, parliamo della medicina cinese perché è direttamente collegata al Qigong. Ai giorni nostri ci sono molti istituti di medicina cinese che praticano il Qigong. Fate attenzione a non praticare un Qigong fasullo. Loro fanno del male ai loro studenti. La medicina cinese giocò un ruolo molto importante nella Cina antica e da essa emersero medici importanti come Sun Si Miao, Hua Tuo, Li Shizhen, Bian Chui ed altri. In più, dalle registrazioni di testi di medicina si può dedurre che tutti loro possedevano poteri. Come ho appena detto, la medicina cinese era molto più saggia dell'odierno metodo scientifico formatosi in Occidente e si sarebbe sviluppata molto più velocemente. Ma i cinesi hanno una caratteristica unica. Loro dicono, se non incontro una brava persona non trasmetterò le mie cose e porterò nella tomba con me. Così, volutamente, molte cose non si diffusero fra la gente e gradualmente furono sostituite con cose occidentali molto, molto pratiche. Loro possono conoscere solo le cose pratiche e ora si sta sviluppando lungo quel sentiero che, come ho detto, è molto lento. La medicina cinese era anche più sviluppata di quella moderna, della scienza medica moderna. Alcuni possono non credermi e dire che gli strumenti della medicina moderna sono talmente avanzati, prendendo cose come la TAC, ecografie, raggi X, eccetera. Sono in grado di vedere persino le malattie negli organi interni. Non necessariamente, io dico, giusto? I libri di medicina mostrano che grandi medici come Hua Tuo, Sun Si Miao, Li Shizhen, Bian Chui ed altri possedevano tutti i poteri. Il loro terzo occhio poteva vedere il corpo umano. Da questa posizione posso esaminarvi dai quattro lati e posso anche vedere i vostri tessuti strato dopo strato, e posso anche attraversare questa dimensione e vedere la radice in un'altra dimensione che causa la malattia. Può la medicina moderna fare la stessa cosa? La medicina moderna non può arrivarci. In più, porto tutto ciò con me ovunque vada e non consumo energia. Le vostre attrezzature non funzionano senza elettricità e, fra l'altro, sono così ingombranti e difficili da spostare, mentre io porto tutto con me. Quindi, qual è la più avanzata? Lo stesso vale per l'efficacia terapeutica. Quando ero nella città di Chichihar, vidi un uomo che estraeva i denti. Non stava ingannando la gente, non avrebbe potuto farlo con me. Aveva questo gran mucchio di denti estratti. Aveva steso un telo per terra e sopra ci stavano un mucchio di denti. Era mattino e molti praticanti di Qigong venivano dal parco a vedere lo spettacolo. Se qualcuno aveva un dente messo male, gli chiedevano: «Puoi estrarmi il dente?» Lui non faceva pagare nulla, lo faceva soprattutto per vendere la sua medicina. Aveva questa bottiglietta con dentro del liquido giallo che emetteva densi vapori giallastri. Che cosa faceva allora? «Hai un dente che ti fa male?» «Quale?» Svitava il tappo di plastica e premeva la bottiglia contro la sua guancia all'altezza del dente malato. Poi vi faceva risucchiare dell'aria attraverso la guancia, così. Dopo avervi fatto risucchiare qualche boccata di aria, di quella medicina gialla non era stata usata nemmeno una goccia. Allora chiudeva la bottiglietta e la metteva via, spiegando quanto efficace fosse la sua medicina e cercando qualcosa in giro. Che cosa cercava? Dalla tasca estraeva una scatola di fiammiferi e ne prendeva uno. Poi sollevava la guancia della persona. Era trascorso pochissimo tempo a quel punto. Allora prendeva il fiammifero e con un rapido gesto il dente veniva fuori. In più c'era solo un sottile grumo di sangue. Non sanguinava per nulla. Estraeva denti a tutti coloro che lo richiedevano. Nessuno veniva mandato via. Aveva accanto un tale mucchio di denti. Era stupefacente. Vidi che quella medicina era molto potente. Lui non era del posto, perché è facile riconoscere uno del nord-est e lui non era del posto. Voglio dire che molte cose sono diffuse fra la popolazione, ci sono ancora molte buone cose in giro. Se andate da un dentista, dite che la medicina occidentale è avanzata. Se voi andate da un dentista per farvi togliere un dente, sarà dura. Gli strumenti splendono per la loro cromatura, ruotano automaticamente, zzz, con cinghie automatiche molto graziosi, anche le poltrone sono graziose. Ma questo che cosa conta? Vediamo l'efficacia delle prestazioni. Vi sedete lì, c'è un dente da togliere. Ok, come ve lo toglie? Per prima cosa vi fa un'anestesia, che naturalmente non può avere un effetto istantaneamente. Iniettare l'anestetico è molto doloroso, un buco qui, un altro là. Le iniezioni vi faranno urlare, comunque dopo un po' l'anestesia funziona. A quel punto lui estrae, probabilmente tutti voi sapete come va la cosa, prende un bel paio di pinze, vere pinze di acciaio, e trac, trac, strappa via il dente. Lui tira, non fa altro che tirare. Ma il dente si spezza e la radice rimane dentro. Che fare allora? Prende un grande martello di acciaio, uno scalpello come quello di un falegname, bam bam bam, e a pezzetti cerca di tirarla fuori. Se anche la carne non duole, il cuore sì. Trema e sobbalza. In un modo o nell'altro ci riesce e poi prende questo strumento sofisticato e comincia a trapanare. I vostri nervi sono... Trapanare fino a che voi tremate tutto, vero? Dovete ancora sputare una gran quantità di sangue. Poi andate a casa e dovete riprendere per un po' prima di poter inserire il dente falso. Per cui, chi dite che è più avanzato? Il primo uomo si è limitato ad usare un fiammifero, estraendo il dente con un gesto delicato. Naturalmente non voglio svilire nessuno, né voglio dire che la medicina occidentale è chissà che cosa, ma così è come vanno le cose al giorno d'oggi. Voglio dire che la medicina cinese era veramente molto avanzata. Ma d'altra parte, quando dico che la medicina antica cinese era molto avanzata, non sto parlando della medicina cinese moderna. La medicina cinese moderna è una combinazione di medicina cinese e occidentale. I primi laureati degli istituti di medicina cinese sono stati istruiti da dottori di medicina occidentale. I loro metodi di diagnosi e trattamento sono quelli della medicina occidentale. Naturalmente, seduti qui fra noi, vi sono dottori di medicina cinese, non pensate nulla di negativo. Ciò che descriviamo è un fenomeno generale. La medicina cinese attuale è proprio così. Non importa quanto bravi siate, nessuno ha superato Hua Tuo, Sun Si Miao, Li Shi Zhen e Bian Cue. La medicina cinese ora si è sviluppata e diventata molto popolare e pubblicizzata, ma la sua essenza viene criticata. E ciò che è stato mantenuto sono solo alcune esperienze e ricette. Ne ho parlato oggi perché eravamo sull'argomento. È tutto per oggi.